FM.
Hollywood Party, check in campo.
Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Questa è Hollywood Party, io sono Dario Zonta e alla mia destra c'è Steve Della Casa. Ma oggi siamo un po' in difficoltà perché l'età media della trasmissione è andata giù a picco.
Perché? Non è colpa mia.
Questa è Miriam Mauti.
L'avete riconosciuta.
La nostra Miriam. Perché, caro Steve,
allora,
siamo in
abbiamo
difficoltà?
Abbiamo alla nostra, alla mia destra ulteriore, due persone che hanno un curriculum molto importante. Una è Violetta Zironi, ciao Violetta.
Buonasera.
Più nota come Violetta, uno dei nomi emergenti della canzone italiana, che è qui per un film che ha visto Miriam e del quale parleremo, no? Che è un film oziano.
Sì, Il magico mondo di Oz, che a noi ricorda tante cose perché non abbiamo l'età di Violetta.
Esatto. Però Violetta sarà una presenza importante per noi perché ripercorreremo la sua carriera, che credo sia incominciata quando era ancora neanche all'asilo, forse
all'asilo,
no? All'asilo.
Un enfant prodige,
un enfant prodige. Ma altrettanto enfant prodige ho scoperto oggi, avendo letto una scheda, è Miriam Mauti.
Ah sì?
Miriam Mauti, giornalista
conclamata.
Conclamata come le malattie.
Preclara. È una, ha un curriculum straordinario. Ha vinto per ben 11 volte consecutive il premio miglior giornalista di Via Cartoni, che era la via dove viveva a Roma tempo fa. Era l'unica giornalista della via e quindi vinceva sempre.
Quindi
lei.
Siamo in poi uno studio, studio
casa,
femminile di Enfant Prodige. Beh, benvenute.
Violetta, non ti preoccupare, fa queste sceneggiate ogni volta che ci vediamo.
Trattasi di invidia,
trattasi
ovviamente,
di
e anche
invidia.
Di accidia.
Accidia.
Allora, le notizie sono: la principale è che siamo tutti in attesa, tra solo 3 giorni incomincia a Perugia Radio Europa, il festival di Radio 3. Hollywood Party sarà presente nella giornata di venerdì, il festival durerà fino a domenica, ci saranno tutte le nostre trasmissioni live a Perugia con la possibilità da parte del pubblico di partecipare. Andate sul nostro sito, troverete da oggi un simpaticissimo trailer che vede uniti Ugo Gregoretti, che è l'ospite di questa puntata speciale di Hollywood Party live da Perugia, che dialoga con Efisio Mulas, un momento che mescola insieme, diciamo, l'alto e il basso, il meglio e il peggio dello spettacolo italiano in maniera veramente mirabile. Un video di 2 minuti che vi consigliamo tutti di vedere.
E questo è solo un'anteprima di quello che poi accadrà venerdì, perché parte di Hollywood Party si sposta in quel di Perugia. Altre notizie, a parte quelle, diciamo così,
istituzionali.
Però
il nostro sito, guardate, hollywoodparty.rai.it c'è tutto, inoltre twittiamo e facebookiamo come degli assatanati. Allora, ci sono un paio di notizie che vorrei segnalare. La prima è che la trilogia del dollaro, cioè Per un pugno di dollari, il buono, il brutto e il cattivo, e Per qualche dollaro in più di Sergio Leone, escono in sala. Sono stati ulteriormente restaurati e inoltre ci sarà una mostra che girerà in varie località italiane quest'autunno. Insomma, Leone rivive.
Esce in sala dal 19 di questo mese.
Dal 19 di questo mese. La seconda notizia è questa mattina: tutti quelli del Davide Donatello e la DN Cronos, mi fa molto piacere, intitola Da Montaldo alla Loren, tutti al Quirinale per i Davide Donatello. Io sono contento soprattutto per Giuliano Montaldo, che come sapete adoro.
Che tra l'altro ha fatto l'intervento davanti al Presidente della Repubblica a nome del cinema italiano.
Sappiamo che uno dei pochi parlanti veri del cinema italiano è Giuliano Montaldo. Allora, questa mattina sono andati dal Quirinale, sono stati ricevuti da Napolitano e tutto così.
Per la consueta, appunto, ricevimento prima della serata di premiazione,
e poi,
che sta per
cominciare.
E poi vorrei dare lettura di un appello, o puoi farlo tu, Dario. Questa è una lettera aperta dell'EFA Board. L'EFA Board è quello che dà gli Oscar europei, insomma, quelli che Miriam Mauti segue pazientemente tutti gli anni, Ed è un appello per il regista ucraino Oleg Sentsov, che è stato arrestato dalla Federazione Russa nella sua casa di Simferopol l'11 maggio e portato a Mosca, dove è detenuto in attesa di giudizio. Da almeno 3 settimane non ci sono informazioni ufficiali in merito all'accusa nei suoi confronti. L'appello è firmato da varie persone: Pedro Almodovar, Stephen Daldry, Agnieszka Holland, Aki Kaurismäki, insomma da tutti i grandi del cinema europeo: Jerzy Sturm, Bélatar, Bertrand Tavernier, Andrei Vajda, Saura, Ken Loach, sono tutti solidali con Oleg Sentsov e ovviamente lo siamo anche noi. Queste erano le notizie. Allora,
ci manca da dire il numero di telefono 335-5634-296, dove potete mandare i vostri messaggi. Fino adesso è arrivato un messaggio sbagliato, non era indirizzato a noi.
Speriamo.
Data la veemenza.
Quel criminale sei tu.
Quel criminale sei tu. Può essere anche un'apertura quasi amorosa. Mentre abbiamo il quiz. Non so chi l'ha immaginato.
Io.
Un quiz di Steve della casa, e può essere introdotto forse da un gong.
E il gong è arrivato. 800 050 333 è il numero di telefono. Rai Movie ha iniziato la diretta degli Davide Donatello, ma vi aggiorneremo sulle varie cose. Allora, il primo indizio del quiz è che in questo film si mangia la porchetta.
Lo studio di Hollywood Party si è difeso, anzi si è diviso. Qualcuno si è difeso, qualcuno ha attaccato questa scelta musicale che io trovo molto raffinata. Parliamo della colonna sonora composta dagli Arcade Fire Hair, che è anche candidata all'Oscar, un po' alla Satie. A Miriam Mauti sicuramente piace.
Sì.
A Steve
sì.
Della casa no, e alla nostra ospite...
A me molto.
Oh, perché?
Sono in minoranza.
Come mai, Steve? No, non so, ti ispira...
No, è bella, è d'ambiente, poi amo il pianoforte, quindi sì.
Bene.
Ma anche l'ukulele.
Che è sul nostro desk appoggiato e forse dopo suonerà anche.
Allora, Violetta Zironi, mentre Gabriele Salvatores e Davide Donatello sta tenendo una
conferenza, continua a parlare.
Bello, perché noi lo sentiamo muto e quindi questo rende il tutto ancora più divertente.
Allora, Violetta Zironi, prestare la propria voce, il proprio intervento in un film è una tradizione importante nel cinema italiano, insomma, che ha coinvolto in passato molte persone. Come ci si avvicina a una cosa del genere? Cioè, bisogna, è solo una questione musicale, oppure ti sei studiata anche il film, hai visto, ti sei calata come interprete solo vocale, o in qualche maniera ti sei relazionata a tutto quello che il film voleva raccontare?
Beh, certamente ho dovuto calarmi nel personaggio di Dorothy, perché era quello il personaggio che io interpretavo, e io avevo ovviamente già visto il film del 39, letto il libro più volte, quindi comunque conoscevo il personaggio. Però anche grazie all'aiuto del produttore mi sono calata nelle vesti di Dorothy nelle scene di questo sequel, perché in effetti è un sequel, succedono cose diverse, situazioni diverse che io non conoscevo e nelle quali ho dovuto ritrovarmi in qualche modo. E quindi non è stata solo vocale, diciamo, l'interpretazione, ma anche proprio a livello di personaggio.
Miriam Mauti ci può forse aiutare ad introdurre questo.
Non ci sono le scarpette rosse,
non
intanto
ci sono,
gli stivaletti texani.
Esatto. Questa è una grande rivoluzione.
Una rivoluzione. Poi il film è in animazione, mentre invece quello del 39, come ricorderete, c'era Judy Garland ed era in live action. Oh, questa sera mischieremo i due generi in molti momenti del film, della trasmissione. Il magico mondo di Oz, questo è il titolo del film, che è diretto da Will Finn e Dan St. Pierre. È quindi un film di animazione che immagina un seguito alle vicende di Dorothy, che viene richiamata di nuovo alla città di Smeraldo, perché la città di Smeraldo è nei guai. E a metterla nei guai è un Joker. Nella versione italiana l'hanno tradotto come buffone, ma in realtà nella versione americana è veramente il Joker, nel senso che è anche un Joker che somiglia moltissimo, per esempio, a Heath Ledger. Per il modo in cui è truccata la sua bocca, lo ricorda molto. Ci sono una serie di riferimenti, probabilmente, che un pubblico più adulto di quello dei bambini riesce a cogliere meglio, anche se il tratto del disegno, che non è in 3D ed è in CGI comunque, è un tratto che secondo me fa felici i bambini anche più piccoli, perché comunque e poi ci sono una serie di personaggi nuovi che irrompono, come la principessa di porcellana, che è meravigliosa, o come l'ufficiale che si troverà a fare questo viaggio con Dorothy verso la città di Smeraldo, che si chiama Maresciallo Mellow, perché è un marshmallow gigante con la divisa. E secondo me, dal punto di vista musicale, non so Violetta se sei d'accordo, le canzoni che tu interpreti nel film non sono canzoni per bambini in senso stretto, nel senso che somigliano molto di più a canzoni di un musical, per esempio. C'è anche una delle canzoni che è un duetto tra appunto Marshmallow e la principessa di porcellana, che è proprio un duetto romantico che potrebbe stare benissimo dentro, non so, il Fantasma dell'Opera. Cioè hanno un taglio più da musical, se vuoi, adulto, rispetto alle canzoncine per bambini, no?
Sì, sì, è molto vero. Infatti, vabbè, queste canzoni sono state scritte da Bryan Adams, alcune di loro sono state scritte da lui, che comunque è un autore importante, che non scrive assolutamente per i bambini, ma in questo caso si è prestato a questa cosa. Ho notato anch'io, in effetti, non me lo aspettavo, che queste canzoni sono più mature, tra virgolette, diciamo, più da adulti, e in effetti è vero, si potrebbero prestare un musical.
Ha vinto Piff il premio come regista esordiente.
Almeno credo.
Esatto. Però io non ti consiglierei di andarci. Vedo molti che ci vanno, ma non torna nessuno.
Wow! Tu sei davvero un gufo grandioso. Veramente?
Oh, sei molto gentile. Di solito mi dicono grassone, ma vedi, la mia teoria è che non sono abbastanza alto. Oh. Se fossi alto il doppio, per esempio.
Va tutto bene?
Fisicamente? Sì. Però ho un grosso pezzo di corteccia conficcato nel fondo schiena. Oh, scusa, sto parlando troppo, non è vero? Lo faccio sempre. Mi chiamo Socrate.
Il titolo, la camorra uccide d'inverno.
Esatto.
Per poi passare all'estero con la mafia cinese.
E questo è Piff, Pierfrancesco Di Liberto.
Abbiamo incrociato
il premio miglior regista esordiente consegnato di Salvatore, ecco perché parlava. Non sono d'accordo neanche su questo, ma vediamo un po'.
No, è il secondo David della giornata per Piff, perché ha già vinto il David Giovani, che è quello dato da 6.000 studenti delle scuole italiane. E in questa categoria dei registi esordianti, tra l'altro, ha battuto Salvo e Sidney Sibilia con Smetto quando voglio. Quindi, insomma,
forse è più belli Smetto quando voglio, che era molto quotato. Quindi, un Davide Donatello mancato per quel film. Forse ne avrà altri. Chissà.
Pippa aveva nove candidature stamattina. Quindi, insomma.
Va bene, questo quindi è il primo verdetto dei Davide Donatello, mentre abbiamo sentito una clip dal film che è stata così sfumata per dover di cronaca.
Violetta Zironi, il tuo già ampio patrimonio musicale prevede anche una canzone che a tutti coloro che amano il cinema fa venire il batticuore. Questa canzone si intitola Ma l'amore no, sì. È una canzone che ha un trascorso cinematografico enorme, bellissimo. La scrissero le parole Galdieri e la musica Giovanni Danzi. La cantò, ma non l'incise su disco, Alida Valli quando fece un bellissimo film di Mattoli che si chiamava Stasera niente di nuovo, e poi almeno altri due film che io ricordi c'è. I due film sono Telefoni bianchi di Dino Risi, un film di metà anni 70, e poi Malena, che è un film di Peppuccio Tornatore. Ora, anche in questo caso... confrontarti con una canzone così importante del passato ti ha fatto un po' tremare le gambe o sei andata tranquilla?
Ma questa canzone in realtà io non la conoscevo per niente fino al momento in cui mio papà nel momento in cui mi sono dovuta presentare ai provini di X Factor e dovevo cantare una canzone in italiano, io fino ad allora non avevo mai cantato in italiano, mi ha detto canta questa che è bella, io ma cos'è? Boh, vabbè proviamo, e quindi io non avevo idea di che mito rappresentasse questa canzone, l'ho fatta con molta leggerezza, non lo so se fosse cioè, se
è il modo
stato
migliore
un bene o male.
Forse, dai.
E,
siamo noi che siamo vecchi.
E infatti mi hanno detto ma come mai tu canti questa canzone che la canta mia nonna? Però alla fine comunque l'ho incisa, l'abbiamo messa nell'EP e quindi insomma forse non è stata una brutta idea.
Ce la fai sentire visto che c'è l'ukulele qui con noi?
Guardando le rose fiorite stamani, io penso domani saranno già passite. E tutte le cose son come le rose che vivono un giorno, un'ora e non più. Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose. Tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore.
Brava Violetta,
bello.
Brava Violetta, live qui a Hollywood Party, veramente, una canzone che...
Una cover molto toccante, direi.
Grazie.
Veramente.
Per lei non è una cover, per lei è una canzone nuova, e forse
per lei
quello che la canta così
forse
bene.
È questo.
Eccoli, arrivano dalla serata di David, miglior attore non protagonista, il capitale umano, Fabrizio Gifuni.
E io sono d'accordo.
E anch'io.
L'unanimità di Hollywood Party, sentiamo cosa dice.
Io sono forse la persona più inadatta a ritirare i premi nel cinema italiano, perché non so veramente mai cosa dire, mi emoziono molto, ringrazio quindi per tagliare breve, ringrazio molto... Rai Cinema, Indiana, che mi hanno permesso di fare questo film, e tutte le attrici e gli attori formidabili, da Valeria Bruni Tedeschi a Fabrizio Bentivoglio, senza i quali non avrei mai potuto fare questo lavoro, e un grazie di cuore davvero a Paolo Virzì che mi ha dato la possibilità di fare questo lavoro.
Questi sono è il commento
dedicare,
emozionante
una volta ogni tanto a Maria, a Valeria e a Sonia e a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che iniziano o stanno iniziando adesso a fare questo lavoro meraviglioso. Grazie.
Bravo Fabrizio Gifuni.
Eccolo.
Ci fa molto piacere, è un film in cui gli attori sono fondamentali.
Sì.
tanti messaggi per Violetta, ma con l'ukulele, non male, scrive Davide. E invece Max dice: un bacio a Violetta, mi ha fatto sognare. Quindi,
grazie.
Gli ascoltatori, poi gli ascoltatori di Radio 3 hanno un orecchio...
Che poi sono cattivi, guarda, quando vogliono.
Quindi
sanno essere cattivi.
Sentiamo ancora una clip dal film...
Il magico mondo di Oz.
Grazie, Miriam.
Oh, quanto è bello. Deve essere una specie di illusione ottica. Non è un'illusione, Toto?
Questo gong annuncia il secondo indizio del nostro quiz. Il primo è che in questo film si mangia la porchetta. E all'800 050 333 potete mandare la vostra telefonata se indovinate a partire dal secondo indizio, che è: in questo film cipolla e pomodoro prevalgono sul resto.
Beh, un quiz culinario, certo. Dire. Ma secondo me gli ascoltatori arriveranno molto velocemente al risultato. Allora, vorrei chiedere a Violetta, è proprio una curiosità vera, dall'alto dei tuoi 19 anni, come cantava, anzi come diceva il poeta, che rapporto hai con il cinema in sala? No, il cinema
da spettatrice
quindi se ci
intanto
vai,
se ci vai,
esatto. Perché c'è tutta una così una elaborazione, cioè pare che i giovani non vadano molto al cinema, parlo proprio della sala, cioè che vedono i film su altri, in altro modo, su altri supporti eccetera. Tu sei una che va in sala al cinema? Che
io
cosa
sì.
Vede sei...
Io ci vado molto spesso, non dico una volta a settimana ma ogni due sì. E poi da quando sono piccola che ci vado, avevo un quaderno dove segnavo ogni film che vedevo, quindi a un certo punto a 15 anni ho voltato le pagine, ce n'erano tipo 100.
Ah, ma sei una cinefila, scusa.
Sì, 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 ne ho visti davvero tanti, infatti...
E i tuoi gusti quali sono?
A me piacciono i film storici in costume molto, e poi gli horror.
Ah vabbè, allora
abbiamo gli stessi
gli stessi gusti di Steve Dagal. Chi l'avrebbe immaginato e detto un film,
però canto meno bene,
un titolo o due titoli tra quelli che vuoi segnalare, che ti hanno partito, se ce l'hai, se ti vengono al volo.
Master and Commander con Russell Crowe,
sì.
È uno dei miei film preferiti. Oliver Twist. Titanic, vabbè, ovviamente.
Titanic è forse imprescindibile.
Esatto.
Cosa fai quella faccetta, Miriam?
Che
così?
Non si può, non
si può. Vabbè.
Titanic è un grandissimo film.
Va bene. E questo quindi, mentre i Davide Donatello stanno andando adesso, è il momento dell'attrice non protagonista.
L'attrice non protagonista, sì. Tra
ma
l'altro
ci
sono anche qui, anche in questo caso c'è una battaglia tra Capitale Umano e La Grande Bellezza, così come era stato già per gli attori non protagonisti.
Che si dividono che sostanzialmente quasi tutte le candidature.
Sì, sono 19 candidature per Capitale Umano contro 18 per La Grande Bellezza.
Questo...
La notizia è che c'è Sorrentino in sala, che stamattina al Quirinale non c'era.
Ah sì,
invece
quindi
l'ho
è
visto
arrivato...
in sala, è arrivato.
Forse possiamo
forse
alzare
possiamo...
perché hanno annunciato...
Eccola, Valeria.
Valeria Golino.
Quindi per
quindi
2
a 0 per il momento Capitale
Attenzione.
Umano su Grande Bellezza.
Attenzione.
Sulla stella, una stella su una stella. Complimenti.
Grazie. Anch'io mi emoziono molto quando vinco.
Non ci credo, vorrei vedere.
Grazie a Paolo di avermi scelto e di avermi curato e voluto bene. E a Indiana per aver prodotto questo bellissimo film. E a Valeria per essere meravigliosa nel film e essere un'ispirazione. E a tutti quelli che mi hanno aiutato. Avrei detto Fabrizio Gifuni, ma tu non l'hai mai detto e quindi io non ti dico... Normalmente ti avrei ringraziato.
Sanguigna Valeria, brava, mi piace.
Fabrizio è un grandissimo attore e naturalmente a Fabrizio Bentivoglio. Grazie, grazie davvero. Grazie.
E qui c'è un po' di autobiografia,
È un po' sì.
Perché Fabrizio Bentivoglio è stato a lungo legato a Valeria Golino. Bene, allora è stato segnato un altro David di Donatello. Qualcos'altro sul film, Maria Mauti?
Qualcos'altro sul film. Come vi dicevo, ci sono dei personaggi che secondo me entreranno nel, nel cuore dei bambini, ci sono anche dei personaggi animali. C'è un meraviglioso gufo gigantesco, molto ciccione, che accompagna Dorothy in questo viaggio e che nella versione italiana non so da chi sia doppiato, nella versione americana era doppiato da Oliver Platt, quindi come anche in questo caso la versione americana del film ha scelto degli attori, non necessariamente dei doppiatori.
Certo.
Invece nel caso ovviamente dell'Italia si è scelto, come spesso accade invece giustamente, forse il doppiaggio puro dei doppiatori.
Nel meraviglioso mondo oltre l'arcobaleno, la città di Smeraldo è di nuovo in pericolo.
Dobbiamo proteggere la città di Smeraldo dal perfido giullare.
Siamo al tuo fianco, spaventapasseri, conta su di noi.
Solo una persona può aiutare i vecchi amici a salvare il mondo incantato.
Dorothy
Gale? Guarda come tremo!
A giugno.
È incredibile, Totò! Siamo di nuovo qui a Oz.
Nuovi amici si uniranno all'impresa.
Così sarebbe questa la ragazzina che sbaraglia perfide streghe? Ti credevo più alta. Oh. Ma sei un gufo grandioso!
Mi chiamo Socrate.
Occhio!
Un marshmallow gigante.
Maresciallo Mellow, non toccate i dolci e niente leccatine.
La nostra preziosa principessa!
Non dovete andare.
Il maresciallo Mellow mi proteggerà.
Avete la mia parola.
È carina.
L'aspetto non è tutto. Sono un ufficiale, non un superficiale.
Unisciti all'avventura.
Fate largo al leone volante!
Credi nel sogno.
Ci sarà sempre un arcobaleno quando ne avrai bisogno.
Vivi la magia di un classico senza tempo.
Che dice la giuria pigolare?
Che stanno dicendo?
Bi-bi-bi-ci. Non li senti?
Il magico mondo di Oz.
Brava Violetta! Metà live, metà no, l'abbiamo preferita al discorso di Sofia Loren e Davide Donatello, quindi è una scelta che rivendichiamo fino in fondo. A proposito di David, Fabrizio Gifuni è grande, che interpreti un film di Virzio, che lei che i promessi sposi per Radio 3, scrive Silvia, ha perfettamente ragione. Allora, proseguo adesso la nostra trasmissione con un altro
cambiamo
film.
Tutto.
No?
Cambiamo tutto.
Intanto ringraziamo Violetta.
Grazie a voi.
Grazie Violetta.
In bocca al lupo. Per
tutto.
Ancora esatto. Una cosa, Violetta, dimmi che non passa.
Fare, 19 anni.
Tu l'hai mai immaginata in un film? O potresti immaginarla in un film di che tipo? Romantico, commedia, drammatico?
Non ci ho mai pensato veramente, però
pensaci potrebbe. Perché ci starebbe molto bene, secondo me. Ma poi avviene e ci saranno poi i topi di cinetica come me che dovranno posizionarlo nei vari film.
Non sarebbe male, in effetti.
Grazie Violetta. Miriam Mauti,
allora, The Congress.
Parliamo in qualche modo ancora di animazione, ma mischiata con la live action. Parliamo del nuovo film di Ari Folman, il regista di Walzer con Bashir. C'è sempre questa chiosa dopo il nome Ari Folman, perché è il
perché
film con
il
quale l'abbiamo conosciuto,
regista,
esatto. Ed era anche quello precedente a questo, che è invece The Congress, presentato l'anno scorso a Cannes, aveva aperto la Kenzen. E ora finalmente esce in Italia, esce il 12, quindi giovedì prossimo, ed è la prima volta che Ari Folman si cimenta con il live action e con la fantascienza, perché, come ricorderete, Walzer con Bashir era invece un film che guardava all'indietro, guardava la storia. Invece questa volta è andato ad Hollywood, ha girato con gli attori star, nel cast c'è Robin Wright, che è ovviamente la protagonista assoluta, ma c'è anche Paul Giamatti, c'è Harvey Keitel, John Hamm, insomma un cast importante che lui per metà del film utilizza con i corpi e i volti che conosciamo, e nella seconda metà del film invece li trasforma in cartoni animati poi di fatto.
E l'attrice protagonista, tra l'altro, interpreta sostanzialmente se stessa.
C'è una battuta del film in cui Danny Houston, che è il produttore e dittatore della prima parte del film, le dice: noi vogliamo per sempre ricordare la Jenny di Forrest Gump, non vogliamo che tu invecchi. Quindi è evidentemente una Robin Wright che somiglia molto alla Robin Wright che è nell'immaginario di ciascuno di noi. Il film è tratto da un romanzo di fantascienza che si chiama Il Congresso di Futurologia di Stanislav Lem, che è lo stesso che ha scritto Solaris, quindi insomma un signore che anche ha già ispirato il cinema. Il Congresso di Futurologia nelle mani di Ari Folman diventa però qualche altra cosa, tiene alcune tracce, poi in realtà trasforma molto l'ambientazione e trasforma la protagonista. Siamo nel futuro, siamo a Hollywood, c'è la dittatura degli studios e Robin Wright è un'attrice che comincia ad avere qualche problema a trovare delle parti
perché
sta diventando grande
diciamo
più che adulta, diciamo così, ha più o meno il doppio dell'età di Violetta e quindi i produttori le fanno una proposta indecente che hanno già fatto ad altri attori ed altre attrici, cioè diventare di fatto un'immagine.
Un'attrice digitale.
Esatto,
diciamo.
Un'immagine di scannerizzare, le propongono di scannerizzare tutte le sue espressioni, tutte le sue movenze del corpo.
Ma anche i sentimenti.
I sentimenti, e poi di scomparire con l'auto rimborso, ma di scomparire, di non esistere più per
quindi
il mondo.
Quindi l'attrice in carne e ossa sostituita dall'attrice digitale, che è una sorta di avatar della prima, attraverso la quale loro possono fare qualsiasi tipo di film senza avere tutte le problematiche legate,
soprattutto senza avere gli attori che scelgono.
Esatto.
Glielo dice Danny Houston: ma ti pare che un attore deve anche scegliere che film fare?
Una questo cosa è il futuro del cinema secondo Ari Folman, che però tu hai incontrato
in modo coraggioso, un'intervista che tutti hanno definito coraggiosa.
Al telefono,
ancora più difficile,
coraggiosissimo.
Ancora più difficile, ma sicuro.
No, è vero. E cosa ti ha detto?
E a proposito del suo interesse per questo film e di questa sua esperienza, ecco che cosa mi ha detto.
I read this book for the first time when I was 16.
Io ho letto per la prima volta Il Congresso di Futurologia a 16 anni e me ne sono innamorato perché era selvaggio e psichedelico, una specie di viaggio folle, e io da teenager ero un folle e lo trovavo perfetto per me. Poi l'ho riletto alla scuola di cinema circa 8 anni dopo e mi sono detto che un giorno avrei fatto certamente qualcosa con questa storia. Ci è voluto molto tempo, fin quando non ho capito che forse attraverso l'animazione avrei potuto adattare il romanzo facendolo diventare un film fantastico. La cosa che mi ha divertito di più comunque è stata girare la parte in live action, che per me era una novità assoluta. Era la prima volta che giravo in America con delle star come Robin Wright, Giamatti, Harvey Keitel e John Hamm. È stato un sogno, tutto liscio fin quando non ho affrontato in Europa la parte dell'animazione ed è diventato tutto difficilissimo a causa del sistema di finanziamento europeo che obbliga a spendere i soldi che ti vengono dati in un certo paese in quel paese. E così mi sono ritrovato a spezzettare il lavoro in 10 diversi paesi in oltre 2 anni per realizzare i secondi 55 minuti del film. Una cosa pazzesca, completamente assurda, forse più del film che, come hai visto, è veramente folle.
Aaron ha delle capacità straordinarie. Continua ad assorbire informazioni e a trasformarle a suo piacimento. Sente trono e dice tuono, ma è perfettamente cosciente di ciò che sta facendo. Prova a immaginare come sarà il cinema tra 50 anni. Io credo che sarà simile a quello che lui fa adesso.
Cioè in che senso?
Nel senso che verremo raggiunti da stimoli elettromagnetici che il nostro cervello elaborerà sulla base di quanto già memorizzato. Agli spettatori verranno solo forniti dei dati e loro scrittureranno la madre, la loro ragazza o Marlene Dietrich, oppure te. Insomma, lo svolgimento della trama dipenderà dal loro subconscio. E questo è proprio quello che Aaron sta facendo adesso. Si tratta di un caso molto raro. E lui è in anticipo sul suo tempo. Dio solo sa di quanti decenni. Ma dimmi, tu come stai?
Bene.
Sì? C'è qualcosa all'orizzonte?
Sì.
Ecco, come ci diceva nell'intervista Harry Folman, quindi la seconda parte del film è in animazione, i secondi 55 minuti, perché ad un certo punto, dopo che lei ha accettato questa proposta e si è fatta scannerizzare, tra l'altro infilandosi in una gigantesca sfera, dove appunto vengono fotografati con dei flash tutti i suoi movimenti e le sue espressioni, compare un cartello 22 anni dopo e la vediamo arrivare ad un congresso di futurologia, quello appunto del titolo.
E qui
c'è lo step successivo.
Sì, la parte più folle veramente del film, perché è un'animazione anche che ha un tratto semplice e non particolarmente raffinato, no? Proprio nel tratto, quasi da fumetto mi viene da dire. Però dal punto di vista teorico, perché è un film molto teorico, il titolo, il congresso lo richiama e così assume dei livelli quasi preoccupati. Poi è molto citazionista il film.
Infatti poi ci facciamo dire da Harry Folman che tipo di citazioni ci sono sia nella parte di animazione che nella parte in live action. L'altra domanda però che adesso ci sentiamo è quella nella quale io gli ho chiesto: ma perché immaginava questo mondo degli studios così dittatoriale? Che tipo di esperienza orribile aveva avuto per avere questa impressione? E invece... non avevo nessuna esperienza. In realtà girare ad Hollywood francamente è stato fantastico. Molto bella anche l'esperienza di scrivere il copione, anche se quando io ho scritto di attori che venivano scannerizzati io non avevo idea che questo già avvenisse da 5 o 6 anni a questa parte. E in termini di tecnologia, gli attori in carne ed ossa già non servono più, si possono girare i film senza. Io non so se verrà usata o no nel futuro, ma vi assicuro che quella sfera nella quale collochiamo Robin Wright quando viene scannerizzata è una cosa reale, è un posto che esiste, si chiama Teatro 5. Lì scannerizzano gli attori in modo molto buono, molto professionale, ci sono dei piccoli geni al lavoro. E vi assicuro che, senza saperlo prima, gli attori scannerizzati in una determinata scena sono impossibili da riconoscere da quelli in carne e ossa. E questo era Harry Folman su Hollywood. Poi non so se avete fatto caso anche voi guardando il film, ci sono un paio di battute che appunto nel dialogo tra Danny Houston, che fa questo produttore dittatore, e Robin Wright tirano fuori il tema dell'olocausto, nel senso che in un paio di occasioni, quando per esempio stilano il contratto, la Robin Wright dice: nel contratto che stiliamo chiedo però che la mia immagine scannerizzata non giri mai film sull'olocausto.
E invece il produttore vuole,
che
si facciano film sull'olocausto, siccome... perché arrivano i premi.
A proposito di premi, segnaliamo che Pivi Aldo De Scazzi hanno vinto la miglior colonna sonora per Song e
Napoli.
E sono contento per il vecchio Luciano Martino, l'ultimo film che ha prodotto prima di morire, sarebbe stato contento anche lui.
Sì, e poi Song e Napoli molto divertente. E, questa domanda sull'olocausto, questa citazione dell'olocausto, ovviamente, in un film firmato da un regista israeliano assume un significato forse maggiore di quanto farebbe in altra occasione, e quindi gli ho chiesto di spiegarmi il perché di questa, se veramente lui pensa che i film sull'olocausto sono un genere a sé stante ormai, e poi gli chiedevo di quelle citazioni che tu avevi notato. Sentiamolo.
When movies are good, they are good, you know, I think.
Insomma, ci sono film buoni sull'olocausto e altri no. Io credo però che in molti casi ci sia un approccio cinico all'olocausto che si esprime in molti modi. Secondo me non si riesce a combattere questo atteggiamento, è inutile. Il mio prossimo film comunque tratterà proprio di questo e le saprò dire meglio e di più. Certo, io farò del mio meglio per non cadere in questo errore. Per quello che riguarda i riferimenti cinematografici di The Congress, nella parte d'animazione siamo ai primordi. Mi ispiro ai creatori di Betty Boop e di Braccio di Ferro, del primo Superman. Ma c'è anche un po' di Yellow Submarine, un film meraviglioso di animazione. E poi c'è Kubrick. Per quanto riguarda Kubrick, credo che questo film in qualche modo immagini il suo futuro. Ci sono scene del Dottor Stranamore che mi hanno ispirato. Anche il mio finale forse ha a che fare con quello di 2001, ma non voglio rivelare troppo del film. Queste comunque sono state le principali influenze.
Ciao.
Ciao.
Sei qui anche tu, eh?
Siamo gli unici sopravvissuti.
E chi sono quegli altri?
Personaggi inventati.
Che hai fatto in tutti questi anni?
Sto con l'UNICEF. Porto cibo ai bambini in Africa. E tu?
Io seguo mio figlio.
Robin! Robin, Robin, Robin. Wow! Wow! Sei stupenda! Come cartone, voglio dire. Gli unici superstiti. Sei tu e... come si chiama quello là fuori? Quel tizio mi è costato una fortuna, ma tu? Ho speso solo 2 centesimi per il tuo contratto e sei ancora qui, 20 anni dopo. Che hai fatto in tutti questi anni?
Sfamato bambini poveri in Africa.
Oh, davvero? Ce ne sono ancora?
Non più molti, grazie a te.
Chissà se chissà che cosa hai fatto in tutti questi anni, era anche una citazione, diciamo, una volta in America.
Certo.
Intanto anche la miglior canzone è andata a Song e Napoli, quindi diciamo il côté musicale ha visto trionfare i film dei fratelli Manetti.
Mentre i costumi erano andati alla grande bellezza.
Daniela
Ciancio, le giacchettine arancioni di Jack Gambardella avevano vinto.
È un lavoro molto bello quello dei costumi, come anche quello che è stato fatto sul capitale umano da Pontigia. Comunque, questi sono i Davide Donatello che stanno andando avanti, e grandi abbracci e
grandi feste dei Manetti, i Manetti
si stanno dando,
i Manetti danno a Manetti,
esatto, i premi tecnici. Adesso scende sul palco
Marco Bellocchio perché è Davide speciale.
E allora forse Marco Bellocchio merita di essere ascoltato.
Vediamo se ci dice qualcosa.
L'esperienza americana è stata scoperta dopo tanti anni, anche insomma.
Già ride.
Attenzione, perché qualche gaffa è stata fatta.
Una bella retrospettiva, no? Sì, al MoMA. Sì.
Beh, era una nostra ganza, insomma, mi sembra.
Sì. Ma non è che sono stato scoperto.
Questa cosa mi sembrava bellino dirlo, no?
No, grazie.
Ma scherzi.
No, bellino. Però ero già stato negli Stati Uniti.
Scoperto qualche anno fa.
I pugni in tasca e il suo esordio.
Quindi mi fate sempre fare
fece grande.
Allora chiamiamo
quasi 50 anni fa.
Ma questa non è colpa sua, devo dire la verità. Questa è colpa di Marco Giusti. Voglio,
no,
io faccio nome e
cognome. Sì, ci siamo incantati in questa serie di gaffe. Vabbè, ve le abbiamo date in live, in diretta. Va bene.
Allora, mentre Marco Bellocchio sta per fare il suo discorso, la sigla parte implacabile, ma noi forse abbiamo addirittura qualcuno che con soli due indizi ha indovinato di che film si tratta. Un film poco famoso. Chi sei, vincitore o vincitrice?
Sono Marcello da Roma.
Marcello da Roma, qual è il titolo del film?
Ce l'avamo tanto amati.
Bravo Marcello.
Ettore Scola.
Esatto.
Ettore Scola, che è stasera seduto lì ai Davide perché è candidato con che strano chiamarsi Federico. Esatto.
Mamma mia, vabbè,
anche questo
diciamo, non la cosa migliore che ha fatto in vita sua. Allora, Francesca Levi, Maddalena Nisci, Maria Rita Franceschini, Alessandro Boschi, Riccardo Amorese hanno fatto una trasmissione scoppiettante nella quale c'era la bravissima Violetta Zironi, c'era Harry Folman interpretato da un'ancora più valida Miriam Mauti
interpretato è bellissimo
e poi c'era un Dario Zonta scatenato
e c'era Steve Della Casa particolarmente critico questa sera, ma ci piace quando sei così, ci piace.
Ogni tanto bisogna tirarsi fuori le cose. Non c'è Tre Soldi neanche stasera, pazienza, ma domani ritorna. E invece tra poco c'è Radio 3 Suite, ma l'attesa è tutta per venerdì, quando Radio Europa incomincia a Perugia. Ci siamo anche noi.